Il titolo di queste sere è Vivere spiritualmente la celebrazione eucaristica e capite è un titolo un po' impegnativo. Soprattutto è un titolo impegnativo perché non esiste, mi spiace per voi, non esiste una ricetta. Quello che possiamo fare è, a partire da questo Vangelo che abbiamo ascoltato e ogni sera ne useremo uno come lancio per la nostra riflessione, provare a chiederci qual è la nostra esperienza a proposito della Messa. E l'esperimento, perché è un po' un esperimento quello che voglio fare con voi queste sere, è proprio quello di provare ad utilizzare dei testi che di per sé non sono testi di preghiera. Sono testi che però ci dicono delle cose. E io sono convinto che si può riflettere e pregare a partire da qualunque spunto, purché uno lo desideri fare. Poi ci diremo alla fine se la scommessa ha funzionato oppure no. Ho scelto questo Vangelo perché mi pare che ci mette un po' dentro nella situazione. C'è qualcosa di importante che succede, c'è un invito che viene rivolto e ci sono delle risposte, per lo più negative. E poi però, una volta arrivati al dunque, cioè qualcuno ha accettato, si scopre che non è ovvio neppure il modo con cui si è lì. Si potrebbero fare tantissime riflessioni, ma a me pare che questi due punti, perché accettare l'invito e poi qual è il modo giusto di essere lì, dove lì e in filigrana ci vedo nella festa di nozze la celebrazione dell'Eucarestia, ecco, mi pare che queste due domande ci possano un po' aiutare. Aggiungerò poi alla fine un'altra piccola, velocissima riflessione su chi sono i reali destinatari di questo invito, perché apparentemente sembra una soluzione di ripiego quella del re che poi è Dio e si capisce dal giudizio finale. Allora partiamo, perché accettare l'invito, o meglio, perché questi non accettano l'invito? E Luca la mette giù in una maniera più narrativa, forse si capisce di più, ma anche Matteo ce lo fa capire. Perché non se ne curano, hanno altri interessi, o meglio, ci sono altre cose che occupano la loro testa e il loro cuore al momento buono. E questo ci fa capire appunto l'importanza del primo passaggio. Nessuno, ma proprio nessuno, può arrivare a fare esperienza spirituale durante l'Eucarestia se non crede che lì questo possa avvenire. Anzi, non faccio fatica a dire che molti di quelli che in chiesa non vediamo e che questa sera non sono qui, non è che non sono qui semplicemente perché sono pigri, perché sono atei o perché non gliene frega niente. Anzi, devo dire che io in tanti anni di ministero, oramai sono 27 o 28, non mi ricordo più, ho incontrato veramente poche persone che non avessero un minimo di interesse per Dio. Il problema è che ci sono altre cose che occupano la vita. E siccome sono tante, e siccome premono, e siccome si fa fatica a starci dietro, ecco che ci vuole qualcosa di molto forte sull'altro piatto della bilancia per riequilibrare questa situazione. Allora chiediamoci, ma io perché vado a fare questa cosa? In effetti, a questa domanda rispondono anche testi che non sono immediatamente né testi di spiritualità e né testi di preghiera. Quando il Concilio ha dovuto dire perché era importante la liturgia, e di tutta la realtà liturgica l'Eucarestia è chiaramente il centro e la parte più importante, più seria, si è fatto la stessa domanda, dice, ma perché dobbiamo fare queste cose? Perché le risposte possono essere varie, e possono essere anche vere, ma non è detto che siano convincenti. Possono essere varie perché uno può farlo perché gli hanno insegnato così, può farlo perché lo fanno gli altri, può farlo perché si deve fare così. E ciascuna di queste risposte ha perfino una sua pertinenza. Ma qual è la ragione per cui noi spezziamo il pane ogni domenica e anche tutti i giorni, se si può? Ecco, per rispondere a questa domanda bisogna tornare a quel primo testo che trovate sulla terza facciata del foglio che avete davanti. Dice il Concilio: per realizzare un'opera così grande, Cristo è sempre presente nella sua Chiesa, in modo speciale nelle azioni liturgiche. E poi c'è tutto un elenco di situazioni in cui c'è questa presenza di Cristo. Effettivamente, per il compimento di quest'opera così grande, con la quale viene resa a Dio una gloria perfetta e gli uomini vengono santificati, Cristo associa sempre a sé la sua Chiesa, sua sposa amatissima, la quale le invoca come suo Signore e per mezzo di lui rende culto all'Eterno Padre. Perciò, giustamente, la liturgia è considerata come l'esercizio della funzione sacerdotale di Gesù Cristo. In essa, la santificazione dell'uomo è significata per mezzo di segni sensibili e realizzata in modo a essi proprio il culto pubblico integrale, è esercitato dal corpo mistico di Gesù, cioè dal capo e dalle sue membra. Che cosa vuol dire il Concilio con questa formula che ad ascoltarla sembra complicatissima? E vuol dire molto semplicemente questo, che è un continuo rinnovarsi nel tempo della salvezza che Gesù ha portato. Il modo con cui noi, che non siamo contemporanei a Gesù, noi non viviamo 2000 anni fa in Palestina, viviamo nel 2018 a Brugherio, Cologno, quel che l'è. Come facciamo noi a incontrare Gesù, posto che questo incontro è ciò che ci salva? Ci sono tante risposte, ma la risposta della liturgia è nella liturgia. Perché in essa, continuamente, ciò che è passato diventa presente. Ed è un presente di salvezza, perché quello che è stato diventa una memoria viva, efficace. E la ragione di questo è che colui che opera questo passaggio, questa riattualizzazione, non siamo noi, ma è Gesù stesso. L'esercizio della funzione sacerdotale di Gesù Cristo, questo di Gesù Cristo, è genitivo soggettivo. Traducete, Gesù fa questa cosa. E quindi cosa vuol dire? Che noi veniamo qua perché cerchiamo, se non veniamo qua per cercare la salvezza, stiamo già perdendo per strada le ragioni per essere a messa o per celebrare in generale. Perché non è semplicemente un momento di incontro con gli amici, non è semplicemente un momento dove si ascolta, se il predicatore è bravo, delle parole che magari ti prendono, non è il momento dove si fa qualcosa insieme, semplicemente. È anche tutto questo, ma più radicalmente è il posto dove noi incontriamo la salvezza, punto. E attenzione, incontriamo la salvezza in quel modo particolare che non esclude che ci siano altri luoghi di incontro con la salvezza, ma in quel modo particolare che è quello di avvenire per mezzo di segni sensibili. Cosa vuol dire? Che tutte le volte che noi veniamo qua non vediamo mai Gesù nella sua gloria che spezza il pane per noi e quel pane si vede che è il suo corpo. Noi continuiamo a vedere un pezzo di pane, a volte si fa fatica anche a capire che sia pane, tanto è stato essenzializzato dalla storia. Vediamo la faccia del prete di turno che magari ci è pure antipatico, eppure lì sotto succede qualcosa. E allora che cosa, perché dobbiamo essere qui? Perché noi cerchiamo questo incontro. Perché questo incontro è contemporaneamente il luogo dove noi accogliamo il dono di Dio che ci cambia la vita, e vedremo subito cosa significa per l'Eucarestia questa idea detta così in generale, e dove noi iniziamo a rispondere. Iniziamo, perché la risposta vera al dono di Dio non è il rito, ma è la vita. Quando Gesù alla Samaritana dice che si adora Dio in spirito e verità, intende quella roba lì. È per quello che non c'è bisogno di andare a Gerusalemme o sul Garizim, perché la vita si vive dove si vive. Non c'è bisogno di un posto speciale. C'è però bisogno di avere incontrato il dono di salvezza che ti abilita a vivere una vita come quella di Gesù. Capite? Noi non siamo capaci di vivere così. Un pochino, ci proviamo, ma non siamo capaci. Ecco perché l'Eucarestia si ripete. Fate conto di quali sacramenti si ripetono e quali si fanno una volta sola. E vi accorgerete che quelli che si ripetono è perché si tratta di cose che ti accompagnano, non puoi giocarteli una volta sola. Il dono di Dio, che è saggio, conosce la nostra fragilità e allora si rende disponibile tutte le volte che serve, se noi abbiamo il coraggio di andare a cercarlo. E qui allora capite che emerge già una delle ragioni che potrebbero portarci a non venire. Beh, la prima è ovvia e non mi rendo conto che lì c'è il dono di Dio, perché mi fermo alla superficie. Certo, si vede la faccia del prete antipatico o il rito fatto magari in una maniera non proprio accattivante che ti coinvolge. Eppure anche lì Dio è all'opera, ma se tu non hai in mente questo ti puoi fermare alla superficie e te ne puoi andare dicendo ho perso tempo e la prossima volta non mi beccate più. Ma poi c'è un'altra ragione che più profondamente ti può impedire di venire fino qui e di starci, che è l'idea che forse ogni tanto coltiviamo anche noi, che appunto alla fine ce la possiamo fare da soli. Quelli che ti dicono ma l'importante è, mettete quello che volete della vita cristiana, la carità, la missione, l'evangelizzazione, la messa, la preghiera, arriva dopo. No, è il contrario. Il contrario esatto. Tu non puoi pensare di vivere a misura di Vangelo se non ti fai aiutare da colui che del Vangelo è l'autore. Credetemi, non si può. Possiamo provarci, possiamo desiderarlo, ma riuscirci dipende dal dono di Dio, non è nelle nostre corde, neanche il più bravo fra di noi. Ed ecco perché ci sia il culto in spirito e verità, per dirla con l'Evangelista Giovanni, ci vuole la celebrazione, ci vuole la preghiera, ci vuole la vita spirituale, perché noi lì incontriamo colui che ci dà la forza e ci dona lo spirito e ci rende capaci di vivere a sua misura, non il contrario. E questo ci riporta anche una cosa che diceva anche il Vangelo: alla fine, alle nozze, chi è che ci è andato? Quelli bravi? Quelli che erano stati invitati, che si aspettavano? No, ci sono andati tutti. I primi che sono stati incontrati per strada, buoni e cattivi. Sì, poi ci sono anche delle condizioni, ma le vediamo dopo. Ma l'importante è sentire questo, che l'Eucarestia non è il premio per i buoni. Non è la ciliegina sulla torta che arriva dopo, quando hai detto, ce l'ho messa tutta, Signore, adesso posso fare la comunione. No, è il contrario. Faccio di più la comunione perché mi rendo conto che non sono capace di vivere. Ma non mi sono confessato. E confessati, ti serve anche quello, sai? Perché? Perché lo scopo, ci diceva il testo del Concilio, lo scopo dell'azione liturgica e della messa in particolare è quello di farci incontrare la salvezza e di darci la possibilità di esprimere l'inizio della nostra risposta, quella che poi continuerà nella vita di tutti i giorni. Per cui fra, in effetti, quando il Concilio dice che la liturgia è culmen et fons della vita cristiana, intende questa roba, punto di arrivo, si entra con tutto quello che abbiamo vissuto di buono e di cattivo per uscirne con qualcosa di diverso che ci permetta di vivere in maniera nuova. E questo schema, che vale per tutti i sacramenti, ciascuno alla sua maniera, vale anche in maniera particolare per l'Eucarestia. Perché che cosa fa l'Eucarestia? Se non rendere radicalmente accessibile a noi la vita offerta di Gesù. Perché se noi la mangiamo, e qui diventa importante il gesto fondamentale della celebrazione eucaristica, il gesto fondamentale della celebrazione eucaristica non è la consacrazione. Quella è la condizione per cui noi possiamo fare il gesto fondamentale. Ma il gesto fondamentale della comunione, della celebrazione eucaristica, è la comunione. Lì si compie l'obbedienza al comando di Gesù, che ha detto prendete e mangiate, prendete e bevete. Non prendete e fateci sulla teologia e per la verità neanche fate l'adorazione eucaristica. Tutte cose utili che ci siamo inventati col passare del tempo per delle ottime ragioni, ma non è quello. La cosa buffa è che ogni tanto, per esempio la parrocchia di San Marco, così parliamo un po' male del posto dove abito, nella parrocchia di San Marco sapete che cosa fanno dopo la comunione? Noi non abbiamo i libretti dei canti, abbiamo una chiesa abbastanza larga e proiettiamo su un muro libero i testi dei canti, le letture, le cose che uno deve dire, così le lettere sono alte così e anche chi è un po' cecuziente non fa fatica a leggere. Beh, dopo la comunione proiettiamo sempre la preghiera per la comunione spirituale. Cioè per quella cosa che uno dovrebbe fare quando in via del tutto eccezionale non può fare la comunione. Oddio, allora, che cosa stiamo incentivando? A fare la comunione o a farla di meno? Ovviamente c'ha una buona idea questa cosa sotto, mica tutti possono fare la comunione, allora diamo loro un modo di vivere questo momento in maniera significativa e questa mi sembra un'ottima cosa, ma se non si sta attenti si dice esattamente il contrario, mentre invece è proprio l'opposto. Noi siamo invitati alle nozze. Non a guardare. E questo mi porta a un ultimo passaggio. Celebrare l'Eucarestia significa venire per incontrare il Signore Gesù che rinnova per noi il suo dono di vita, che ci mette in grado di vivere a misura del Vangelo. Però significa anche venirlo a fare insieme. E questo è uno degli elementi che spesso sottovalutiamo. Perché, io di solito lo dico così quando devo spiegare questa cosa, celebrare insieme è difficile. E non per le ragioni che immediatamente magari ciascuno di noi istintivamente pensa, è già per forza perché, figurati, quando mai le cose vengono fatte bene? Canto così così, la lettura difficile, la predica che non è stata centrata, i testi che non aiutano la preghiera, quante cose che possono cospirare contro l'entrare insieme. Sì, però c'è un problema che non potrai mai evadere per quanto tu faccia bene la celebrazione. Ed è il fatto che essere insieme è di più che essere da soli. Dite, è una banalità. No, non è una banalità. Perché vuol dire che i ritmi dell'assemblea riunita non sono mai i ritmi di ciascuno di noi. A volte ti vanno larghi, a volte ti vanno stretti. E il rito, nel suo svolgersi, ha come ritmo quello dell'assemblea riunita, non il tuo. Per cui ci saranno sicuramente dei momenti in cui tu sei lì che non sai cosa fare e aspetti solo che passi il tempo, e non passa mai, e ti sembra che si stia allungando inutilmente la cosa, e altre volte che invece tu vorresti fermarti perché qualcosa ti ha colpito, qualcosa è il risultato importante e non puoi, perché il rito va avanti. Se uno prega da solo, quando gli capita questo, si ferma tutto il tempo che vuole. Questa sì che è una banalità, però è vera. Perché cosa vuol dire? Che se noi pensiamo al nostro essere in chiesa come se fossimo da soli, dentro nella nostra scatoletta spirituale, noi e il nostro Dio, la liturgia ci massacra. E ci massacra non solo perché inevitabilmente è imperfetta come tutte le cose che facciamo. E ve lo dice uno che c'ha il pallino di fare le cose precise, bene, per quanto si può. Però non si riesce mai. Ma non solo per questo, perché? Perché tu non hai capito che devi farti carico della difficoltà. Non devi subirla, devi volere incontrare il Signore attraverso quei gesti, quelle parole, anche se a volte urtano, stridono, strusciano. Se poi per caso uno c'ha un ministero, cioè fa un servizio alla comunità durante la liturgia, questo è anche peggio. Perché? Perché chi fa un ministero ha qualcos'altro da fare, o meglio, sembra che abbia qualcos'altro da fare, ma ci arriviamo fra poco. Per tutte queste ragioni, dunque, mi sembra che il decidere di venire a messa non è mai un punto scontato, perché perfino noi che siamo qui questa sera e che presumibilmente siamo frequentatori assidui della celebrazione eucaristica, non è mica detto che ci siamo misurati con tutte queste caratteristiche di ciò che la Chiesa ci invita a fare quando celebriamo l'Eucaristia. Il vestito. Una volta che abbiamo deciso di venire fin qui, abbiamo capito, abbiamo messo in conto tutte le difficoltà, ci siamo caricati bene, ci siamo preparati, arriva qui qualcuno che non è pronto. Noi non buttiamo fuori nessuno, neanche i ragazzini che fanno casino durante la messa, per fortuna, perché appunto qui non è un sinonimo del Regno dei Cieli col giudizio universale, però è interessante perché ci fa capire che non basta essere qua. Cioè, una volta che hai capito perché devi essere qua, si apre un'altra questione interessante, cioè come devi essere qua. E potremmo usare come immagine sintetica questo binomio: assistere, partecipare. E qui ci aiuta il numero 48, dove il Concilio, dovendo dire qual è l'idea che ha in mente circa lo stare a messa, dice queste cose qua. Perciò la Chiesa si preoccupa vivamente che i fedeli non assistano come estranei o muti spettatori a questo mistero di fede, ma che, comprendendolo bene nei suoi riti e nelle sue preghiere, partecipino all'azione sacra consapevolmente, piamente e attivamente, siano formati dalla parola di Dio, si nutrano alla mensa del corpo del Signore, rendano grazie a Dio, offrendo la vittima senza macchia non soltanto per le mani del sacerdote, ma insieme con lui imparino ad offrire se stessi e di giorno in giorno, per la mediazione di Cristo, siano perfezionati nell'unità con Dio e tra di loro, di modo che Dio sia finalmente tutto in tutti. Anche qui, all'ascolto, uno può dire: sì, va bene, abbiamo capito, ma che cosa intende e che cosa ci suggerisce il Concilio a proposito del nostro modo di stare a messa? Beh, una cosa è chiara, quella no. Estranei o muti spettatori. E uno non si rende conto fino in fondo della carognata che hanno tirato gli autori di questo testo, finché non si accorge e non fa mente locale a qual era il modo con cui nel Concilio, prima del Concilio, si indicava il modo di stare in chiesa del popolo. Il prete celebrava e il popolo assisteva devotamente. Avete sentito cosa diceva? La Chiesa non vuole che i fedeli assistano come estranei o muti spettatori. L'utilizzo consapevole del termine precedentemente usato per dire il modo con cui si stava in Chiesa è un'operazione appunto consapevole e indica il fatto che chi ha scritto questo testo non voleva assolutamente replicare quel modo di stare in Chiesa. Il suo contraltare, tutto da capire, è indicato invece dal termine partecipazione, che vuol dire sostanzialmente tre cose, perché il Concilio tutte le volte che ne parla usa sempre due termini, uno un po' più variabile, ma gli altri due sono sempre quelli. Vuol dire essere consapevoli, comprendendolo bene per mezzo dei riti e delle preghiere, diceva il numero 48. Essere attivi e fare una vera e propria esperienza spirituale. Questo è ciò che probabilmente indicano i diversi vocaboli: partecipazione fruttuosa, cioè che porta frutto, piena, pia. Sono più o meno la stessa cosa. Proviamo a misurarci con queste suggestioni e chiediamoci qual è la nostra esperienza in merito, perché vedete, qui sì che non esiste una regola per ciascuno. Ciascuno ha il suo modo di vivere quelle cose lì, però queste tre dovrebbero ritrovarsi nell'esperienza di tutti. Nel linguaggio del testo, consapevole sembra alludere innanzitutto alla necessità di comprendere il perché siamo lì, quello che abbiamo detto prima. Se uno non ha idea del che cos'è l'Eucaristia per lui, non ci va. E se viene tirato lo fa di malavoglia, evidentemente. Ma poi il testo aggiungeva anche un'altra particolarità, comprendendolo bene per mezzo dei riti e delle preghiere. E questo ci fa capire che l'operazione che deve avvenire non è la messa in atto di una pre-comprensione teologica, catechistica. Io so che cosa mi hanno detto a catechismo, vado a messa per quelle robe lì. Sì, questo ci arrivi, ma per vivere quello che sta succedendo, tu devi riconoscere quelle robe che ti hanno detto a catechismo, le stesse cose che abbiamo detto noi prima, attraverso i segni che te le mediano. Devi sapere cosa fare, devi avere una chiave per interpretare quei gesti, perché se no sei lì solo come spettatore. Poi il fatto che insista molto il Concilio sulla comprensione probabilmente si spiega anche con la storia. I nostri nonni, che non sapevano il latino, si arrangiavano. Il modo con cui era fatta la liturgia non permetteva loro di capire fino in fondo quello che succedeva. Noi oggi abbiamo la liturgia in italiano, in teoria dovremmo capire tutto, non è mica detto che però ce la facciamo. E questo è contemporaneamente un problema di formazione, dobbiamo metterci in grado di, e di animazione. Le cose che facciamo quassù debbono essere trasparenti. La cosa interessante è che nel discorso del Concilio sembra che questo passaggio sia un passaggio essenziale. Punto zero. Le altre cose vengono dopo. Se non c'è questa è difficile che ci siano le altre due. E in effetti io mi trovo abbastanza d'accordo, non so voi. La seconda caratteristica dello stare di fronte all'Eucarestia celebrata, cioè come rito, come ripresentazione rituale continua del dono di Gesù, quello che abbiamo detto prima, è che è attiva. E non pensate immediatamente alle cose da fare. Cioè vuol dire che partecipare è intrinsecamente un'attività esteriore. Non è normale quando siamo a messa che uno non apra bocca e non muova dito. Può capitare, per carità. Ma se è la normalità c'è qualcosa che non va, perché lo specifico della liturgia, vi ricordate, di essere per mezzo di segni sensibili. tu entri in contatto con il dono di salvezza, lo riconosci e te ne appropri con quei segni sensibili. Per cui il comando di Gesù, prendete e mangiate, prendete su di voi la mia vita e fatene la fonte della vostra vita, è perché la mangiate, perché si vive di ciò di cui si mangia, e si mangia per vivere, o no? E su questa base, che terra a terra, proprio il minimo che capiscono anche i bambini dell'asilo, Gesù ci costruisce tutto il significato dell'Eucarestia. Però capite allora che per partecipare alla messa significherà fare quella cosa che ti è richiesto di fare, non semplicemente guardare gli altri che la fanno. Partecipare col canto significa cantare, eh? Ma io sono stonato, pazienza, canta sottovoce, ma se l'azione da fare è cantare, tu partecipi cantando. Se l'azione da fare è fare ciao con la manina, tu devi fare ciao con la manina, perché se no non partecipi. E questo va contro magari le convinzioni di qualcuno che dice, ma no, momento, calma, l'esperienza spirituale innanzitutto è spirituale, per cui che si veda esternamente oppure no, non è importante, sì ma anche no. Sì, perché lo vediamo subito, se la partecipazione ha come punto di arrivo l'esperienza spirituale, per forza è così, ma anche no, perché noi non siamo puri spiriti e quindi il nostro modo di stare davanti a Dio coinvolge anche la nostra corporeità, anche la nostra affettività, non solo la nostra comprensione e la nostra volontà. Allora partecipare attivamente significa fare le cose che il rito ti chiede di fare, e non a tutti chiede tutto, e non a tutti chiede tutto contemporaneamente. Terza caratteristica, partecipazione, vi dicevo che arriva anche all'esperienza spirituale, anzi è l'obiettivo. Passando attraverso la comprensione e attivando anche esternamente la corporeità, tutta la persona viene coinvolta. Non funziona solo nella linea dell'espressione di sé. Quello che ho dentro lo tiro fuori in quello che dico e in quello che faccio, certo, ma funziona, ed è tipico della liturgia, della partecipazione liturgica, funziona anche all'incontrario. Quello che tu dici e che tu fai, se lo fai scendere nel tuo cuore, ti cambia il cuore, suscita un'interiorità nuova, quello che senti, quello che dici, quello che fai. E quello che è quello che già San Benedetto diceva ai suoi monaci, che passando un fracco di tempo a dire il breviario, quello che allora era il breviario, che allora era la liturgia delle ore, gli diceva, sentite, mettete d'accordo il cuore con la voce, cioè non limitatevi a fare le cose, a dire le cose che dovete fare, metteteci dentro il cuore, perché questa è l'esperienza che vi cambia. Allora qui capite che si apre uno spiraglio molto interessante, perché vuol dire che ciascuno di noi ha come obiettivo il suo modo di vivere le stesse cose di tutti. E questo non dipende né dalle cose né da come sono fatte, ma dipende solo da te, dal desiderio che hai per raggiungere questa meta e dai passi con i quali ti aiuti per raggiungere questa meta. Certo, sperabilmente le cose ci aiutano e il modo con cui sono fatte pure, però non è detto. Quindi capite che ciò che ha in mente la Chiesa quando ci dite venite a celebrare in generale e in particolare la Messa, ha in mente questo tipo di coinvolgimento, dove noi, vedendo quello che succede, ascoltando le parole che ci vengono dette, facendo nostre le parole che siamo chiamati a dire e i gesti che siamo chiamati a compiere, facciamo realmente l'esperienza dell'incontro con il Signore Gesù. Non nella forma storica, la croce, ma nella forma sacramentale, l'Eucarestia. Sacramento, infatti, significa questo, per mezzo di segni sensibili, che rivelano, segno, e attuano efficace. Che cosa? La grazia, il dono di salvezza. Non ci hanno insegnato così a catechismo? E allora ciò a cui dovremmo mirare tutti è proprio questa cosa qua, imparare a essere così. Ma se è così, allora ci può essere una conseguenza interessante. Allora noi possiamo chiederci, ma che cosa dobbiamo vivere quando ascoltiamo la parola, quando facciamo un gesto di pace? Perché lì c'è una proposta. Il rito ci propone di vivere degli atteggiamenti che nell'insieme fanno la messa, ma ciascuno dei quali può essere abbastanza facilmente circoscritto. E noi nelle prossime due sere proveremo proprio a fare questo esercizio. Circoscriviamo due momenti, perché di più non si può, due momenti della celebrazione eucaristica e proviamo alla luce di queste cose e di questa griglia a capire come possiamo viverla. Perché questo è contenuto nei testi che usiamo per celebrare. I libri liturgici non sono semplicemente la norma del rito. Certo, dicono che cosa devono fare, ma proprio perché hanno in mente una partecipazione facendo quelle cose, ci aiutano anche a capire che cosa chi ha scritto la Chiesa, chi ha scritto quelle cose lì, si immagina che noi viviamo. Quindi siamo chiamati a perseguire la via dell'interiorizzazione di fronte a ciò che facciamo, a ciò che diciamo, a farlo nostro, a trovare il nostro modo di renderlo significativo, perché così sarà nostro, anche se è di più che solo nostro, perché la messa non la decidiamo noi, neanche il presidente, anche se qualche volta si piglia delle libertà fin anche indebite, neanche il presidente è padrone della messa o della liturgia, perché è sempre della Chiesa. E questo mi porta all'ultima osservazione che accennavo prima. Se uno ha un servizio, in che modo queste cose lo riguardano? Perché abbiamo visto apparentemente l'avere un servizio può essere un ostacolo. Ti concentri su quello che devi fare e perdi per strada la spiritualità. Può succedere. Ecco perché chi ha un servizio di solito ha bisogno di una formazione specifica, non solo perché deve sapere delle cose che non è detto che siano patrimonio comune, ma perché deve essere aiutato a capire il suo modo di vivere, il suo servizio, perché la sua preghiera diventerà le cose che farà, il suo modo di accogliere il dono di Dio saranno i gesti a cui collabora, al cui compimento lui o lei collabora. E quindi devono essere significativi anche per lui. Altrimenti diventa il rischio, soprattutto dell'abitudine, è quello di renderli meccanici. E le preghiere diventano litanie, ma nel senso deteriore del termine, e i gesti vengono compiuti in qualche maniera, segni della croce che non sono segni della croce. Questa non è rubricismo. O meglio, potrebbe essere interpretato come rubricismo e pignoleria liturgica, in realtà è dare verità a quell'idea che abbiamo ascoltato nei testi conciliari. È il nostro modo di indossare l'abito giusto, quello che ci permette di partecipare con verità e fino in fondo alla festa dell'incontro con Dio, che ci cambia la vita e ci rende capaci di vivere a misura del Vangelo. Questo deve accadere tutte le volte che celebriamo. Non sempre sarà così, a volte per colpa nostra, certamente non per colpa di Dio. Se però ci accorgiamo che su alcune cose facciamo sistematicamente fatica, ecco campanellino di allarme. Per cui le domande che potremmo farci per portare avanti un po' la riflessione dopo queste provocazioni potrebbero essere proprio queste. Come vivo, avendo ascoltato queste cose, di quelle caratteristiche, perché vado? Come vivo l'essere lì? E quali sono gli ostacoli che mi rendono difficile fare questo? Perché queste domande ci possono aiutare a individuare i punti dove dobbiamo lavorare di più. qualche esempio più concreto, più terra a terra, sarà possibile farlo a partire dalla considerazione di alcuni punti specifici dell'Eucarestia. Noi parleremo di due: l'ascolto della parola e, udite udite, pregare la preghiera eucaristica, che sembrerebbe contraddire le cose che vi ho appena detto. Quindi dice, certo, la deve dire il prete, cosa c'entriamo noi? No, non è così. E avremo modo di vederlo. Continuiamo la nostra preghiera di questa sera e affidiamo al Signore questo nostro incontro, questo nostro momento di preghiera, ma soprattutto le tante nostre celebrazioni eucaristiche.
Ci è dato ora un breve momento di silenzio per la riflessione personale, credo davvero però preziosissimo, viviamolo appieno. Riprenderemo per concludere la celebrazione con un canto che il coro ci propone.